bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Professor Baldassarri, sta bene?
Grazie, bene, Landi.
Senti, allora partiamo dalla Banca d'Italia. Cosa ha osservato recentemente l'istituto di emissione?
Ma guardi, due giorni fa, già venerdì scorso, la Banca d'Italia ha emesso un documento molto importante, che però paradossalmente è stato circondato da un clamoroso silenzio sostanzialmente. E il documento è le previsioni della Banca d'Italia, che verranno poi in forma molto più descrittiva ed analitica inserite nel bollettino economico di gennaio. Beh, in questo documento la Banca d'Italia corregge ovviamente al ribasso le proprie previsioni sull'economia italiana e dopo aver in qualche modo detto che quest'anno il PIL italiano scenderà del 9%, l'anno prossimo dovrebbe riprendersi al 3,5% nel 2021. Però attenzione, che questa ripresa del 3,5% nel 2021, Banca d'Italia dice chiaramente che è legata alle condizioni europee e internazionali dell'economia, soprattutto è legata ad una ripresa del commercio mondiale, della domanda mondiale, che è indicata qui nel più 10% l'anno prossimo e poi più 5% in tutti gli anni successivi. Quindi diciamo un profilo di ripresa del ciclo economico mondiale abbastanza ottimistico, legato soprattutto all'ipotesi che a metà 2021 ci sarà una forte vaccinazione un po' in tutto il mondo, in tutta Europa, e quindi alla fine del 2021 la pandemia del Covid risulterà relativamente contenuta, forse anche sconfitta. Dopodiché però, giustamente, correttamente, in modo trasparente, la Banca d'Italia dice attenzione però, ci potrebbero essere tre elementi più o meno ottimistici, diciamo, più negativi, che consolida in una tabellina molto chiara, e cioè che il quadro internazionale di ripresa sia più debole, che la pandemia si protragga nel corso del 2021 e quindi questa sconfitta all'orizzonte si prolunghi in realtà nel 2022, e poi anche degli elementi di turbolenza finanziaria. E stima questi effetti meno favorevoli, più negativi, diciamo, sull'economia italiana, nel senso che se il quadro internazionale fosse meno ottimistico, l'effetto sull'economia italiana sarebbe meno 0,9% nel 2021. Se si protrae la pandemia, l'effetto sarebbe meno 1,6% e con le turbolenze finanziarie avremmo meno 0,9%. In sintesi, se questi tre effetti totali dovessero impattare sull'economia italiana, ci sarebbe un effetto del meno 3,4%. La sostanza qual è? È che la Banca d'Italia dice se tutto va bene l'anno prossimo potremmo riprenderci il 3,5%, però con questi elementi meno favorevoli, più negativi, in realtà avremmo un effetto del meno 3-4%, cioè nel 2021 avremmo crescita zero in tutto il 2021 dopo la caduta pesante quest'anno, 2020, del meno 9%. Ora, queste sono previsioni basate su ipotesi e tutto quello che volete, però è un quadro di riferimento importante e preoccupante che dovrebbe in qualche modo stimolare un effetto che la Banca d'Italia cita, e cioè una politica di bilancio e una politica economica che incorpori i fondi europei a disposizione, ma sul piano concreto, dice la Banca d'Italia, e cioè i progetti devono partire, perché non dimentichiamoci mai che quei fondi europei arrivano solo se i progetti vengono cantierizzati e i soldi arrivano a stato avanzamento lavori.
Mi scusi, professor Baldassarri, ma le stime del più 3%, 3-5% nel caso che il ciclo sia positivo per l'economia italiana nel 2021 scontano o no gli effetti del recovery, degli investimenti del recovery?
Ecco, la Banca d'Italia dice che in qualche modo scontano gli effetti del recovery e una politica di bilancio concreta, costruttiva e solida. Però questo è un auspicio, nel senso che la Banca d'Italia dice se si fa questo andremo al 3,5%, più purtroppo gli effetti negativi che abbiamo citato e che ci riporterebbero a zero. Ma se si fa questo, non è solo una
questione... Quindi il 3,5% previsto dalla Banca d'Italia per quest'anno sconta che non ci siano quelle tre ipotesi negative e che ci sia un uso dei fondi del recovery, per quale entità?
Esattamente, ma come minimo 20-30 miliardi subito concretamente spesi.
Ok, ora naturalmente se ci sono invece quelle tre ipotesi negative, a parte che saremo particolarmente iellati, allora si andrebbe alla crescita a zero. Le tre ipotesi negative sono un quadro debole, pandemia che non è stato
controllo fino al 2022,
e un clima finanziario pessimo, giusto?
Esattamente, esattamente. Quindi un quadro meno ottimistico sulla crescita mondiale, un quadro di uscita dalla pandemia che slitta nel 2022 e diciamo qualche turbolenza sui mercati finanziari.
Ok, e, però insomma bisogna essere particolarmente sfortunati, non solo come Italia, se tutte e tre queste ipotesi negative si sommano l'un con l'altra, insomma.
Assolutamente, perché questa sarebbe una sfortuna collettiva, non solo per l'Italia, per l'Europa, per l'Unione. Però Banca d'Italia dice con grande chiarezza, attenzione, che anche se queste tre ipotesi più pessimistiche non dovessero avvenire, tutto poggia su una politica di bilancio, una politica economica italiana efficace, rapida, concreta nei risultati e nel mettere in cantiere gli investimenti e nell'utilizzare i fondi dei recovery fund.
Poi, tra che sono almeno 20 miliardi dice dobbiamo utilizzare nel 2021 per fare in modo di sostenere la ripresa, giusto?
Ma guardi, io credo che dalle nostre stime con il Centro Studi Economia Reale dovremmo utilizzare almeno 30-40 miliardi immediatamente nel 2021, nell'ambito però di una legge di bilancio che incorpori sul serio progetti di investimento e riforme da realizzare.
O quando intende riforme da realizzare, cosa intende?
Intende tutto ciò che ad oggi non c'è nella legge di bilancio per il 2021 che il governo sta presentando e discutendo in Parlamento. Attenzione che emerge una contraddizione, Banca d'Italia dice con chiarezza cosa si dovrebbe fare in termini di legge di bilancio e utilizzo dei fondi europei, però basta confrontare con quello che c'è in cantiere, cioè l'attuale bozza di legge di bilancio. Una legge di bilancio di 38 miliardi, modesta, piccola nelle quantità e soprattutto piccola nello sforzo di investimenti e dell'utilizzo dei fondi europei, che in questa legge di bilancio sì e no che arrivino a 15 miliardi nel corso del 2021.
Chiarissimo, bene, mi sembra che il quadro sia abbastanza chiaro, queste sono le previsioni fatte dalla Banca d'Italia che poi dovrebbero essere riprese, incorporate, ha detto, nel primo bollettino del prossimo anno, giusto?
Esatto, nel bollettino economico di gennaio, però la Banca d'Italia l'ha anticipato in un documento più sintetico.
Lei dice, osserva che non è che qualcuno se ne sia ben molto occupato, come mai?
Non mi risulta, almeno nelle comunicazioni, nei media, nei giornali e nelle televisioni, questo documento di venerdì scorso, ripeto, della Banca d'Italia, che agisce come sistema europeo delle banche centrali, in coordinamento con tutte le altre banche centrali europee e la BCE, francamente è stato forse letto poco e apprezzato ancora meno.
Senta, intanto la BCE ha rafforzato il quantitative easing, quello diciamo così dell'emergenza, e il Consiglio europeo ha varato il recovery, stavolta mi sembra con l'accordo generale. Qual è il suo giudizio?
Ma intanto che forse oggettivamente questo documento della Banca d'Italia è passato un po' per ora sotto silenzio, perché in questi giorni, come sappiamo, l'Italia era tutta presa dalle fibrillazioni politiche del governo Conte, cade, non cade, c'è l'impasto, non c'è l'impasto e così via, quindi capisco che politicamente fa più notizia questo che non i dati delle previsioni della Banca d'Italia. Però parallelamente l'Europa francamente ha consolidato quel grande passo avanti che è il Recovery Fund e continua da maggio scorso a metterci a disposizione 37 miliardi del cosiddetto MES di sanità. Ora è chiaro che nella ripartizione di quei fondi europei scrivere 9 miliardi per la salute significa un pochino prenderci in giro. a meno che non ci sia il retropensiero che dica da parte del governo 9 miliardi per la salute nei fondi del Recovery Fund e 37 miliardi nei fondi per il MES salute, il che vorrebbe dire 45-46 miliardi, che sono una cifra forse ancora insufficiente, ma un po' più vicina a quello che ha detto il Ministro della Salute e Speranza, e cioè che occorrono 65 miliardi. Però direi che stride con tutto questo nostro dibattito interno in Italia la decisione della signora Merkel. Cioè in queste stesse ore la signora Merkel, di fronte ai dati preoccupanti della pandemia anche in Germania, nonostante che abbiano 4-5 volte meno come numero dei morti in rapporto alla popolazione in Germania rispetto all'Italia, ha dichiarato il lockdown. Nello stesso istante in cui ha dichiarato il lockdown ha immediatamente detto che i ristori a tutte le imprese saranno al 90% della perdita del fatturato e verranno pagati nel giro di una settimana. E non a caso allora tutti i lender tedeschi, cioè le regioni della Repubblica Federale Tedesca, si sono detti d'accordo con il governo centrale, non si sono messi a litigare, ma semplicemente perché il governo, quando ha il dovere di fare un lockdown perché la situazione diventa preoccupante, nello stesso secondo ha il dovere di dire a tutta l'attività economica vi arrivano i soldi per recuperare quello che perdete in termini di fatturato. E noi stiamo ancora in Italia ai ristori fatti per il mese di aprile soltanto, pagati a luglio, e abbiamo avuto 3 o 4 vari decreti ristoro per i quali però le aziende, le piccole e medie imprese, gli alberghi, i ristoranti, tutte le varie attività che hanno subito danni pesanti stanno ancora aspettando.
Professor Baldassarri,
i soldi che sono arrivati sono ristori ridicoli. E questa è la grande differenza tra Italia e Germania in questo momento, in questi stessi giorni.
Scusi però, professor Baldassarri, la cancelliera tedesca Angela Merkel può fare queste manovre? Ah, perché il bilancio federale tedesco precedentemente era, se non mi ricordo male, non in pareggio, ma addirittura attivo. B, perché il debito tedesco è, se non vado errato, vicino al 70% era del PIL, quindi leggermente inferiore al nostro. Cioè, voglio dire, la cancelliera tedesca si può permettere di fare questi interventi così rapidi e così immediati perché il nostro di debito pubblico e il nostro deficit pregresso di bilancio pubblico, o no?
Assolutamente sì, certo che la situazione della Germania pre-crisi era dal punto di vista finanziario enormemente più solida, era in avanzo di bilancio e si è potuta permettere di passare il disavanzo di bilancio, fare debito pubblico che però partiva da un rapporto debito-PIL del 60%.
Mi scusi professore, Keynes insegna che nelle fasi di crisi bisogna fare politica anticrisi e anticicliche e quindi fare deficit, ma nei periodi di vacche grasse non è che si deve continuare a fare deficit, se non mi ricordo male, poi mi posso sbagliare.
Assolutamente sì, però mi faccio fare il parallelo con l'Italia. Detto che la Germania aveva condizioni di partenza prima della crisi enormemente più solide, quindi si è potuta permettere tutto quello che ha fatto, l'Italia partiva da un debito rapporto al PIL che era già il 135%, quest'anno andiamo al 160% e se continua così l'anno prossimo sfioreremo il 170%. Nonostante questo l'Italia quest'anno ha fatto 120 miliardi di deficit in più. A parte i fondi europei di recovery che arriveranno nel 2021 e a parte il fatto che non ha usato il MES salute, quindi noi comunque abbiamo fatto 120 miliardi di deficit e quindi di debito in più quest'anno. E allora ci si chiede, ma che cosa ci abbiamo fatto noi con questi 120 miliardi in più?
Qui arriviamo alla terza differenza con la Germania però, professore, che in Germania molte strutture e settori dello Stato funzionano bene o benino, anche lì ci sono manchevolezze, ma insomma funzionano bene o benino, basti pensare al sistema di istruzione e al sistema sanitario come si è visto. In Italia le cose funzionano molto peggio e qui abbiamo la terza differenza strutturale con la Germania che bisognerebbe spiegare a qualcuno, perché insomma o no?
Sì, però Landi, attenzione, la pubblica amministrazione, le istituzioni, le strutture dello Stato, degli enti locali funzionano bene o male, o semplicemente sulla base del buon senso o della buona volontà dei singoli dipendenti pubblici. Funzionano bene o male se c'è una guida politica seria che fa funzionare la pubblica amministrazione. Cioè, il problema non è che è colpa dei dipendenti pubblici se la pubblica amministrazione non funziona, semmai è colpa innanzitutto dei dirigenti pubblici, ma soprattutto della mano politica che deve guidare attraverso il governo. Attraverso
sì, sicuramente il problema non sono semplicemente i dipendenti pubblici, non volevo intendere questo.
Anzi, tutt'altro, semmai il problema è l'interferenza di alcuni settori e interessi privati nel settore pubblico, semmai. Ma detto tutto questo, però sta di fatto che in Germania una vasta parte del settore pubblico funziona bene o benino, ripeto, anche lì ci sono molte manchevolezze. In Italia le parli di settori corrispondenti, sanità e scuola, tanto per non far nome e cognomi, innanzitutto perché sono stati tagliati molti fondi all'istruzione invece di tagliarli dalle altre parti, funzionano molto peggio. Questo dicevo semplicemente.
Esattamente sì, però la responsabilità è una responsabilità politica, ovviamente, non dei dipendenti pubblici.
Io direi di responsabilità sistemica di tutti, di tutta la classe dirigente, non solo dei politici.
Attenzione Landi a non seguire il fiume della comunicazione che io ritengo falsa comunicazione. Allora, sull'istruzione i fondi sono stati tagliati in Italia, sulla sanità non sono stati tagliati in
Italia. No, lì sono allocati male.
Esatto, cioè non è che è stata ridotta in valore assoluto la spesa per la sanità. Il problema è che all'interno di quella spesa per la sanità sono stati tagliati medici, infermieri, posti letto e ospedali ed è deflagrata la spesa per acquisti di beni e servizi, cioè per i consumi delle...
Professor Baldassari, però acquisti di beni e servizi vuol dire trasferimenti a imprese private fatte sul bilancio pubblico, cioè ancora una volta interessi privati sul settore pubblico, voglio dire.
Esattamente, non sono trasferimenti, sono acquisti fatturati. Ma come mai quella spesa è aumentata del 179% negli ultimi 10 anni?
Qualcuno ci ha guadagnato, spesa... tanto per essere...
Esatto. Dentro una spesa sanitaria che non è stata tagliata, però manteneva costantemente la stessa spesa totale. Questo è il modo vero. Allora, a questo punto questa è responsabilità politica.
Io direi responsabilità di sistema, perché metterla tutta in carico ai politici mi pare leggermente sbagliato.
No, è responsabilità di sistema politico con la connivenza di una parte del sistema produttivo che sta sotto l'ombrello delle commesse pubbliche.
Sì, appunto. Bene, ringraziamo tantissimo il professor Mario Baldassari, una breve interruzione e poi continuiamo con lo spazio di approfondimento dell'economia con il professor Guerrieri e il dottor D'Amico.